Diciamo che le proteste in Perù oggi hanno perso un po' di forza, principalmente perché c'è una nuova emergenza che è quella climatica. È arrivato il cosiddetto fenomeno del Niño, no? Che è un'anomalia meteorologica che prova fortissime inondazioni e provoca danni enormi sia di natura abitativa, perché crollano le case, ma anche economica, commerciale e sociale. Il Perù vive di turismo e di miniere, quindi immaginiamoci i danni, no? Per esempio di strade interrotte. Anche se devo dire che continua ad essere uno dei paesi dell'America Latina con il minore tasso di inflazione. È importante, credo, parlare del fenomeno del Niño perché si è verificato soprattutto nel nord del paese, che è quel nord che non ha partecipato così fortemente come il sud alle proteste. Ma oggi è particolarmente critico nei confronti del governo di Dina Boluarte, perché dicono continua a comprare munizioni piuttosto che autopompe per aiutare la popolazione. Continua a dire che non c'è budget, che non ce n'è sufficiente per arginare questo fenomeno, e poi ha stanziato, leggevo, 48 milioni di dollari, non si sa bene per quale motivo. Un altro motivo, diciamo, per questo affievolirsi delle proteste, è probabilmente anche il fatto che le proteste costano a tutti ed è quindi difficile che perdurino nel tempo. Ed è stata un po' la strategia del governo, no? Attendere che i problemi di natura pratica calmassero le proteste. Poi, dopo il fenomeno del Niño, diciamo che per ovvie ragioni si sono calmate perché l'emergenza è diventata un'altra. Continuano ad esserci ancora delle proteste, ma si concentrano a Puno, sono a bassa intensità, da Lima diciamo che sono andati tutti via. Una notizia di qualche giorno fa. Leggevo che a Lima il nuovo sindaco Lopez Aliaga, che è un fervente cattolico che ci tiene sempre a dire che è celibe per scelta, ha modificato la legge sulle ollas comune, che sono le cucine comunitarie di cui io parlo nell'articolo, che sono state regolate durante la pandemia perché hanno realmente salvato persone, permettendogli proprio di mangiare. Esisteva un patto tra il mercato centrale all'ingrosso, che invece di buttare 56 tonnellate di alimenti al giorno, le distribuiva le ollas comuni. Da oggi non sarà più così, almeno non per tutte, soprattutto non per quelle più piccole, più lontane dal centro, e questo genera ovviamente un problema. Le ollas hanno aiutato moltissimo le proteste. No, io non sono una giornalista investigativa, però mi sembra una mossa politica abbastanza chiara. Intanto, che dire, il presidente Castiglio sta sempre scontando la prigione preventiva, non è cambiato nulla. L'esecutivo ha proposto un disegno di legge per anticipare le elezioni, così come chiedevano i protestanti e le persone in protesta, ma non è passato. Diciamo che neanche la sinistra ha accettato questa proposta, perché dicono di voler cambiare la Costituzione dall'interno, quindi insomma sembra che nessuno voglia perdere la poltrona, e questa è la grandissima critica, no? Che la popolazione sta facendo adesso al governo. Direi che è importante dire che varie investigazioni hanno portato alla luce quello che è stato l'uso eccessivo della forza da parte di polizie militari. Addirittura Oscar Becerra, il ministro dell'Educazione, ad un certo punto, un po' per giustificarsi di questo uso eccessivo della forza, ha detto: vabbè, è anche colpa dei manifestanti. E cito testualmente, ha detto: pensate che le donne Aymara portano i loro figli a manifestare, e poi ha aggiunto: neanche gli animali trattano così i loro figli. Quindi diciamo che questo ci riporta anche un po' a un altro tema del mio articolo, quindi questa spaccatura tra il Perù urbano e quello rurale, che è fortissimo, e le proteste lo hanno reso sempre più chiaro. Diciamo che il problema di questa violenza è anche che non si stanno assegnando responsabilità, tutti rimangono impuni. Si è anche scoperto che uno degli escamotage per giustificare la violenza era in realtà un fake. Infatti, ad un certo punto hanno parlato di un poliziotto ucciso da manifestanti e quindi questo armamento da parte della polizia per difendersi. Si è poi scoperto che questo poliziotto era sì deceduto, però per altri motivi. Ora diciamo che la situazione è un po' più calma, ma parlando con alcune compagne, compagne femministe, quello che osservo è il timore di questo, direi, smembramento del sistema democratico, che sì, prima era precario, ma più istituzionalizzato. Ora sembra che si stia sempre più rompendo e questo genera molto, molto timore. Nel mio articolo parlo di donne organizzate. In Perù, io cito, donne organizzate femministe, che si definiscono femministe, ma anche donne che non si definiscono femministe, ma comunque, si organizzano. E le donne si organizzano da sempre, non solo in Perù, ma pensiamo che da gennaio si sono verificati 51 femminicidi. Quindi questo numero ha superato fortemente, non fortemente, di poco, i morti delle proteste, che sono ufficialmente 48. Sì, diciamo che queste sono le cose principali che credo di dover dire. Hai alcune domande?
Sì, mi vengono subito in realtà da quello che hai detto a tirar fuori alcune questioni. La prima, in realtà non è una domanda rivolta a te, come hai citato il turismo, ho trovato abbastanza divertente che sia stato fatto una sorta di rituale a Machu Picchu per cercare di riattirare il turismo dopo che tra l'ondata delle proteste e dopo il Niño, probabilmente non c'era più la stessa affluenza che si voleva prima, e secondo me questo in realtà è sintomo anche di un tentativo di, come dire, da parte del governo di dire è tutto finito, non c'è più nulla da temere, quindi anche i turisti possono rientrare. Mi chiedo se è davvero così o se il fatto che non si sia risolto assolutamente in nulla poi purtroppo le proteste, perché il Parlamento non ha nemmeno voluto anticipare le elezioni, come dire, il rancore ci sia ancora tra la popolazione, oppure purtroppo è davvero tutto finito.
Ma in questo momento, sopito perlomeno, effettivamente anche la popolazione, se parliamo del Cusco, anche la popolazione vuole riattivare tutto il circuito turistico. Diciamo che anche a livello di stampa internazionale se ne parla sempre meno, quindi gioco forza, a un certo punto i turisti ricominceranno ad andare. Ora, cioè, prima del fenomeno del Niño, però chissà quante pers molte persone non si ricorderanno neanche più delle proteste in Perù. Quindi sì, c'è la volontà da parte anche del governo di dire ma no, ma non succede più niente, ora è tutto calmo, abbiamo arginato il problema, tornate. Non avevo sentito la questione del rituale, ma non mi stupisce. Io ricordo invece varie persone, vari turisti di tutto il mondo chiusi dentro il Machu Picchu proprio per queste proteste.
Sì, fa un po' ridere forse perché proprio in un momento in cui in realtà da parte del governo si è visto con la repressione fortissima poliziesca di cui hai anche parlato, 18 vittime in un solo giorno a Giulianca, sono davvero allucinanti, come ci sia anche un razzismo non velato verso la componente indigena che abita in Perù. E nonostante questo viene usato proprio un rituale, come dire, antico per richiamare poi quello che è, come dire, il folklore tradizionale. Io ti chiederei, visto che comunque ne hai parlato, ne hai scritto, sulla questione del razzismo, come si sono poste le manifestazioni e qual è stato lo spirito del governo?
Allora, il governo e le manifestazioni inizialmente sono state portate avanti soprattutto da persone di provincia, no? Diciamo che il core delle proteste è stato Puno, anche tutta la parte di Arequipa, comunque la parte del sud. Io ho notato Allora, è un po' difficile da spiegare. Il razzismo, poi nessuno razzista fino a prova contraria. Poi quando sono arrivati a Lima gli indigeni sono diventati tutti razzista, no? Lo dico in maniera un po' forte, perché effettivamente diciamo che il peruviano, la peruviana di Lima, le persone che vivono in città e in contesti urbani, cioè il Perù è proprio spaccato in due, no? Quando sono iniziate le manifestazioni a Lima, allora le persone si sono preoccupate, allora hanno cominciato a parlare di queste persone poco colte, mal organizzate, che rovinano il Perù, che creano disagio, no? Quindi si è proprio verificata un fenomeno fortissimo di razzismo, soprattutto da parte della polizia e dei militari. Sono entrati con violenza, ne ho parlato anche nell'articolo, nell'Università San Marcos. L'Università San Marcos è un'università molto, molto conosciuta perché è una delle università più antiche del Perù, nel quale si fa molto attivismo politico. Sono entrati, sono stati registrati e le parole che si sentivano erano ciola de mierda, che vuol dire Andina, DM, cosa fate qua, cosa siete venuti a fare? Quindi una fortissima componente razzista, poi da parte di persone che hanno quella stessa identità, cioè generalmente molte persone della polizia e dei militari sono persone che arrivano da quelle zone. No, quindi c'è anche questo volersi un po' allontanare dalle proprie origini. Sì, questo è.
Invece continuo a parlare delle proteste, ma poi in realtà mi interesserebbe anche chiederti meglio la questione di come hanno agito i movimenti femministi all'interno delle proteste. Ma prima, in un'intervista che abbiamo fatto all'inizio delle proteste, parlando con un'altra persona esperta per quanto riguarda il Perù, ci siamo lasciati chiedendoci come sarebbero potute finire queste proteste. In realtà all'epoca mi ricordo che la nostra visione era abbastanza tragica, sicuramente non pensavamo che queste proteste avrebbero ottenuto purtroppo quello che volevano, ma temevamo anche che sarebbero finite peggio di come sono continuate o di come avevamo potuto vedere più o meno, se non sbaglio, a inizio febbraio. È interessante che poi il governo abbia lasciato, come dire, lasciato proseguire finché il tutto non è morto. Mi chiedo un po', cioè, mi continuo a chiedere come è stato possibile che queste proteste così grosse, che hanno portato in piazza così tante persone, alla fine si siano spente, diciamo, senza nemmeno il clamore di, non lo so, un colpo di repressione finale o qualcosa di simile.
Sì, io non ho una
Cioè,
risposta.
la domanda, forse, di questo discorso, la domanda che mi viene fuori è se è qualcosa che si è già visto in Perù o invece è stato, cioè, questo spegnersi, questo scemare delle proteste è una cosa che si è già vista o si è verificata ora con questi movimenti per la prima volta?
Guarda, 2 anni fa, durante la pandemia, si è verificata una situazione simile. E le proteste sono durate 2 giorni, ci sono state due persone uccise, 2 ragazzi molto giovani. E il presidente in carica, presidente per 2 giorni, ha deciso di lasciare proprio perché aveva anche timore di ripercussioni personali per queste morti. Quindi la grande domanda è, ora la Presidente, dopo 48 e non ricordo esattamente i numeri di morti, la Presidente Dina Boluarte è assolutamente impune. Quindi io mi aspettavo che poi andasse un po' a scemare il tutto. Alcune compagne mi hanno raccontato che varie volte si è verificato questo fenomeno, no? ci sono delle proteste forti, negli ultimi anni ci sono state proteste più forti e poi il tutto va un po' a scemare. Non ti saprei dire perché, credo anche che possa essere davvero per delle questioni pratiche e logistiche, muovere tante persone magari che arrivano da zone rurali con condizioni economiche già di per sé precarie, non è facile. In più mettiamo in mezzo il fenomeno del Niño, che comunque si sapeva che sarebbe arrivato in questo periodo, perché è il periodo del fenomeno del Niño, quindi non so se ci sia una big picture, non lo saprei, non lo so. Però in qualche modo prima o poi sarebbero scemati proprio perché è complesso portarle avanti.
Sì, abbiamo come esempio forse qua la Francia, da questa parte del mondo in cui
Sì.
stiamo ancora vedendo se effettivamente si avrà un risultato, anche se anche qua il governo non fa assolutamente nulla per ascoltare i manifestanti, ma anzi continua a approvare il disegno di riforma. Su questo io ti vorrei chiedere se volevi parlarmi un attimo, come avevo già detto alla domanda scorsa, di come hanno agito i movimenti femministi.
Sì, allora, i movimenti femministi e i movimenti organizzati di donne, noi diciamo sempre, no? Hanno proprio messo in mezzo il loro corpo. Generalmente, diciamo che c'è più il fenomeno, no? Della donna come persona che cura la protesta, quindi le ollas comunes, quindi il cibo, tutto quel lavoro riproduttivo di cui spesso sentiamo parlare. In questo caso è stato così, ma a me è parso interessantissimo il livello proprio di capacità logistiche di questi gruppi. Cioè in 448 hanno organizzato viaggi, allocato, come si dice, hanno fatto dormire persone in luoghi, hanno cercato anche di farlo in maniera silenziosa, proprio perché c'erano altri nuclei di altre organizzazioni neofasciste, ce n'è una in particolare che si chiama la Resistenza, quindi insomma non doveva, si cercava anche di proteggere i manifestanti e le manifestanti. Hanno dato loro cibo, acqua, vestiti, perché nel frattempo è arrivato, cioè c'è stato anche un cambio di clima. E soprattutto in queste manifestazioni, ma anche in quelle contro Merino, le donne sono effettivamente state in prima linea. Tantissime ragazze giovani sono diventate, come si dice, disattivatrici di bombe, si dice in italiano?
Ma
Bombe
lanciatrici, non so.
lacrimogene, no, che
Ah,
disattivano.
ok, relay. Ok, disattiva, sì.
Disattivano. Soprattutto nelle fasce giovani, tantissime ragazze hanno deciso di andare in prima fila e mi dicevano che questo è un nuovo fenomeno, cioè soprattutto per i numeri, nel senso che si faceva anche prima, ma oggi sempre di più.
Chissà se le proteste in Cile hanno avuto una qualche risonanza comunque sul modo di organizzarsi anche in Perù, visto che comunque in Cile poi quando le proteste sono partite hanno coinvolto davvero tutti in varie maniere. Io per
In realtà
chiudere.
sì, in realtà sì. Scusa, no, mi ricordo che giusto per le manifestazioni in quel periodo di Merino di 2 anni fa, dal Cile sono arrivate varie persone e hanno veramente aiutato anche a livello di organizzazione di workshop per organizzare le manifestazioni. Quindi sì, c'è stato uno scambio molto forte con il Cile.
Ecco, vediamo se succederà anche un ritorno in qualche modo. Io per chiudere ti vorrei chiedere, è un po' una domanda di rito, però qual è la tua aspettativa? Perché di fatto, come abbiamo già detto, da queste manifestazioni non è stato ottenuto niente, anzi, Boluarte è ancora al suo posto, le elezioni non sono state anticipate, ma immagino che la rabbia della popolazione ci sia e continui a rimanere. Secondo te, quali potrebbero essere gli svolgimenti futuri anche del governo?
Il governo secondo me arriverà alla fine del suo mandato, non ci saranno elezioni anticipate perché, come diceva all'inizio di questa intervista, c'è stata questa proposta molto plebile di anticipo di elezioni ed è stata respinta. Arriverà alla fine del governo. L'unica cosa che io spero in realtà è che almeno si cerchi di fare un pochino di chiarezza su queste 48 morti, che almeno qualcuno paghi per questo. Io direi che almeno la popolazione si merita questo, no? Non essere completamente lasciati così. Tutto impune, non è successo niente, liberi tutti. Più che altro questa è una speranza.
Il Perù, peraltro, ha già un presidente in carcere in questo momento, Fujimori,
Guarda, ne
e tutti
arriveranno
gli
tre
altri.
della stessa.
Tre?
No, adesso in quella carcere, che è una carcere molto, era una carcere privata per Fujimori, ora c'è Pedro Castillo ed arriverà anche Toledo perché hanno chiesto l'estradizione dagli Stati Uniti. Quindi quella prigione diventerà un po' stretta, dovranno probabilmente creare altri ambienti.
No, sì. Ancora, ecco, mi ero forse, non mi ero dimenticato di Pedro Castillo, non avevo visto dell'estradizione, ora peraltro me lo cercherò eventualmente. Direi che questo la dice lunga sulla situazione del governo. Io ti
Assolutamente.
ringrazio tantissimo per questa intervista e spero che
Grazie
ci sarà
molto a
modo io
te.
di sentirci per aggiornamenti.
Va bene, ti ringrazio, grazie a tutti e a tutte.
Ciao Elisa, ciao.
Ciao.